Eccoci qua, ci riproviamo, il terzo tentativo oggi, speriamo che sia buona la terza. Sempre un po' di problemi tecnici in questi ultimi giorni. Comunque riproviamoci, speriamo che questa volta vada bene. Buongiorno di nuovo a tutte e tutti e ben ritrovati in una nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi porta a scoprire quali sono le notizie più interessanti della giornata. Partiamo subito. Oltre all'Ilva, di cui abbiamo già parlato un bel po' nei giorni scorsi, e che riassumendo brevemente continua a causare grattacapi all'interno del governo e divisioni, e mentre l'acciaieria ormai è quasi ferma, è al 30% delle attività, e ci sono le navi con le materie prime che stanno ferme ai porti di Brindisi e Taranto. L'altra notizia, la prima pagina di oggi, è quella degli allagamenti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni e hanno interessato diverse città italiane, in particolar modo Venezia e Matera, due città anche simbolo della cultura italiana. Matera, capitale europea della cultura 2019, è stata invasa da una sorta di fiume di fango e adesso è praticamente sott'acqua. Mentre a Venezia la situazione è anche peggiore perché a causa di una marea particolarmente forte, che ieri ha raggiunto il 1,80 m, quindi è una marea record, non se ne vedeva una così dal 66, le acque hanno invaso la Basilica di San Marco, si è allagata la cripta, si temono danni anche permanenti, e fra l'altro questa mattina, diciamo più all'incirca a quest'ora, è prevista una seconda ondata di marea alta, e quindi insomma diciamo c'è un'allerta abbastanza alta. E d'altronde questo è un po' vivere in un'epoca di instabilità climatica, vuol dire anche questo, fenomeni un tempo rari come questo tipo di maree, tifoni, uragani, allagamenti sono diventati la normalità. Il clima è già cambiato, purtroppo le nostre città, la nostra latitudine non sono state progettate, non sono nate in un clima del genere, sono nate in un clima, in una fascia climatica diversa e quindi non sono adatte. E quindi questa cosa ovviamente crea un sacco di problemi, un sacco di disagi. A Venezia, fra l'altro, ci sono anche dei problemi più specifici che contribuiscono a questo tipo di disagio, fra cui il fatto che la città complessivamente comunque negli anni si stia abbassando, diciamo, il livello stesso del terreno. E poi anche una serie di opere che sono state fatte, sia il drenaggio di alcuni canali che sono stati scavati in maniera più profonda per consentire il passaggio delle navi cargo commerciali, sia il famosissimo Mose, insomma, oggetto di mille scandali, ma che doveva proteggere Venezia e che alla fine sembra abbia finito per danneggiarlo, perché il Mose effettivamente ancora non c'è, non è attivo, però nel frattempo sono andati là tutti i finanziamenti che fino ad allora avevano, diciamo, consentito la manutenzione ordinaria dei canali, che quindi di fatto non è stata più fatta negli ultimi 15 anni, e quindi questo ha peggiorato ulteriormente la situazione. Per correre ai ripari, il governo inserisce, lo riporta l'ANSA, all'interno della manovra economica 2020 una serie di fondi in più per l'ambiente, li raddoppia, passano da 2,4 miliardi di euro all'anno a 4,5 miliardi di euro, una mossa necessaria sicuramente in chiave di adattamento climatico perché la maggior parte di questi investimenti andranno proprio sulla sicurezza idrogeologica, quindi sulla prevenzione da fenomeni di questo genere. Sarebbe ancora più efficace se nel frattempo smettessimo di pompare CO2 in atmosfera, perché sennò anche queste manovre sicuramente interessanti perdono un po' di efficacia, ecco, quindi quella potrebbe essere una buona idea, lo consiglio. Parlando di aumento dei fenomeni meteorologici estremi, Green Report pubblica i risultati di un nuovo studio sugli uragani condotto da uno studioso americano che con delle nuove metodologie ha studiato quanto è cambiata sia l'intensità sia la frequenza degli uragani negli Stati Uniti dai primi del Novecento fino ad oggi. E ha scoperto, non è una particolare novità, ma che la frequenza si è all'incirca triplicata e che la potenza nel frattempo è anche aumentata, diciamo, sono diventati molto, molto più devastanti. Vi riporto qua sotto il link all'articolo. Altre notizie dall'antropocene, ieri c'è stata a Roma alla Camera dei Deputati la Aurelio Peccei Lecture, un evento annuale, quindi una lettura annuale in onore del fondatore del Club di Roma. Ospite di quest'anno era Sir Robert Watson, che fino allo scorso anno è stato presidente della piattaforma intergovernativa delle Nazioni Unite sulla biodiversità e che appunto ha tenuto una lecture proprio sul tema della biodiversità, sul crollo della biodiversità e su quanto questo costi anche in termini economici. Diciamo che le ultime stime ci dicono che il calo della biodiversità del pianeta ha un costo economico che equivale a 1,5 volte il PIL mondiale, quindi una volta e mezzo tutte le attività produttive dell'essere umano messe assieme. Sono circa 145 mila miliardi di dollari. Questo è quanto ci costa la perdita della biodiversità. Ovviamente capisco il senso dell'operazione di quantificare questo tipo di perdita perché generalmente tendiamo a pensare che la natura sia un costo, cioè che ci imponga delle restrizioni economiche e quindi sia un costo in quel senso lì, ma non ci accorgiamo quanto danneggiare l'ambiente, gli ecosistemi rappresenti esso stesso un costo molto più alto. Dall'altro lato, però, mi fanno anche un po' ridere a volte questo tipo di studi e di ricerche perché ci fanno capire quanto veramente sia un po' il mondo alla rovescia, nel senso dobbiamo dare un senso e un valore, quantificare economicamente quanto la natura produce ogni anno per noi per riconoscerle, un valore. Ho l'impressione che durante l'evoluzione siamo diventati un filino autoreferenziali, ecco, per dirla così. E forse non ci è chiaro che fra tutte quelle specie a rischio estinzione, e che si estinguono di anno in anno, ci siamo anche noi, una fra le tante, magari con un cervello ingiustificatamente più sviluppato delle altre, ma ci siamo anche noi, appunto, non neanche con un ruolo particolarmente preminente. Ok, Sapiens, siamo d'accordo su questo punto? Va bene, se dal punto di vista ambientale siamo in un periodo turbolento, da quello geopolitico non siamo poi da meno, e ovviamente le due cose sono abbastanza interconnesse. Ieri parlavamo delle dimissioni del presidente boliviano Evo Morales, il primo presidente indigeno della storia della Bolivia, e accennavamo un po' alla situazione. Quello che mi è sfuggito è che effettivamente c'è questo elemento abbastanza importante. In Bolivia ci sono le riserve di litio più vaste del mondo, e che sono situate nel Salar de Uyuni, che è una specie di deserto del sale enorme, insomma, probabilmente avete visto delle foto. E, il litio è un elemento attualmente fondamentale perché con il litio ci si fanno le batterie con cui si accumula l'energia prodotta sia dalle fonti rinnovabili, sia viene usato tantissimo per le batterie delle automobili elettriche, ad esempio. Morales sperava di far diventare il litio per la Bolivia quello che il petrolio è stato per l'Arabia Saudita, lo ha dichiarato lui stesso nel 2015, sosteneva che ne avessero per almeno 100 anni e adesso, diciamo, il suo piano è naufragato, almeno il suo piano personale. È possibile che dietro a questo possibile colpo di Stato, ancora non si capisce esattamente se sia stato un vero e proprio colpo di Stato o no, ci sia la necessità di controllare il litio come risorsa? Sì, è possibile, direi persino probabile. Il controllo delle risorse, d'altronde, è da sempre stato il motivo principale delle guerre, dei colpi di Stato. Ed è così che succede, quando una risorsa prima insignificante per via di una nuova tecnologia diventa improvvisamente rilevante, anche il luogo dove quella risorsa è più presente diventa rilevante esso stesso dal punto di vista geopolitico. Per cui è possibile che chi ha interesse a controllare l'economia del futuro, come gli Stati Uniti, la Cina, eccetera, abbiano interesse sul fatto che quel luogo sia in qualche modo sotto il loro controllo. Questo vuol dire che dobbiamo smettere di produrre energia rinnovabile perché se no abbiamo bisogno del litio per fare le batterie e allora dobbiamo fare la guerra? No, non è assolutamente così perché, e lo specifico perché sapendo un po' come siamo fatti, ogni scusa è buona per estinguerci. Quindi non cadiamo vittima del falso dilemma e iniziamo di mettere un po' di E al posto delle O, cioè possiamo compiere una transizione energetica, ma al tempo stesso imparare a usare le risorse in maniera più responsabile, usandone meno e usandole in maniera più democratica. non c'è bisogno di fare per forza colpi di Stato per fare la transizione alle energie rinnovabili. Questo è un elemento importante da tenere a mente. Va bene, sono appena scoccati i 10 minuti, quindi anche per oggi abbiamo finito il nostro tempo. Trovate tutti i link di tutte le notizie che vi ho riportato, le trovate in descrizione di questo video YouTube o sulla pagina Italia che cambia. Quindi io oggi vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e ricordatevi, chi si rassegna è perduto. A domani.